SBS Italian.
È in corso questa settimana Women's Health Week, la settimana appunto nazionale dedicata alla salute femminile, che si svolge dal 2 al 6 settembre, e al centro di ogni giorno c'è un tema diverso. Lunedì c'è stata l'importanza di essere attive e di aggiungere e integrare l'attività fisica nel corso della propria quotidianità, e il tema era infatti Mighty Movement. Oggi, martedì, il focus è sulla salute della vescica e dell'intestino, mercoledì sarà sulla salute riproduttiva, giovedì invece cuore e seno, e venerdì i riflessi lettori saranno sulla salute mentale.
E sono molti aspetti diversi, ma il filo conduttore è uno, ovvero come cambiare il proprio stile di vita per migliorare la propria salute attraverso attività fisica e alimentazione, per esempio. Con noi questa mattina ci saranno alcuni ospiti, però noi vogliamo anche voi, vogliamo sentire la vostra e le vostre esperienze. E quindi a voi che siete all'ascolto chiederemo: quali sono gli ostacoli principali che vi impediscono di prendervi cura di voi stesse, voi stessi al meglio, oppure quali sono stati i modi in cui avete superato questi ostacoli? Chiaramente, lo abbiamo detto, è la settimana nazionale dedicata alla salute femminile, quindi vorremmo avere tante donne, però insomma chiaramente c'è spazio anche per i maschietti per raccontarci un po' qual è invece la loro esperienza. Sappiamo è difficile per tutti insomma decidere di cambiare stile di vita, quindi quali sono i cambiamenti che avete introdotto o vorreste introdurre nella vostra vita quotidiana per vivere in modo più sano? Potete chiamarci al 1300 799 626, fino alle 10, ma anche interagire con noi sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian.
Ricordiamo, le linee sono aperte fino alle 9 orario della costa est, e al 1300 799 626 ci ha chiamato Laura Piccio, che è professoressa associata alla University of Sydney e si occupa della School of Medical Science e studia l'impatto della nutrizione sul sistema immunitario. Buongiorno Laura, benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno.
Buongiorno Laura.
Allora, intanto, in che modo si inserisce il tuo campo di studi rispetto alla Women's Health Week?
Diciamo che appunto io in maniera particolare mi occupo dell'importanza dell'alimentazione nel campo di alcune malattie che sono mediate dal sistema immunitario, e molto frequentemente queste malattie sono più frequenti nelle donne rispetto all'uomo, ma sicuramente questo diciamo che è un aspetto che sicuramente non riguarda solo le donne, quindi è un aspetto abbastanza globale che riguarda sia le donne che gli uomini, quello che in particolare.
Ecco, Laura, quello di cui ti occupi. Senti, dicevamo appunto che è la Women Health Week e ha diversi temi per ogni giorno della settimana, ma possiamo dire appunto che un tema trasversale è proprio l'alimentazione, il modo in cui si può migliorare la salute. Ecco, quali sono i cambiamenti più importanti che sarebbero da introdurre nella propria dieta? Se ne dovessimo scegliere alcuni, appunto, quali sarebbero? Che cosa è fondamentale, diciamo, per cominciare, anche per chi magari è un po' più così lontano da uno stile di vita salutare?
Allora, diciamo che è molto importante avere un'alimentazione sicuramente varia, e cercare di ridurre al minimo l'assunzione di cibi altamente processati o raffinati, e aumentare il più possibile, soprattutto rispetto a quelli che sono gli standard al giorno d'oggi, l'assunzione di frutta e verdura, che sappiamo essere, o di alimenti come ad esempio le legumi o di altri alimenti che sono ricchi di una componente nella dieta che è importante proprio per modulare alcuni aspetti sia del nostro metabolismo che del sistema immunitario, che sono le fibre. Le fibre noi sappiamo che sono molto... gli studi appunto adesso scientifici ci stanno insegnando che le fibre sono molto importanti anche per l'interazione del nostro organismo con quello che viene chiamato il gut microbiota, che sono i microbi che noi ospitiamo nel nostro intestino, e da questa interazione nascono numerosi effetti che si ripercuotono sul nostro organismo, sia dal punto di vista metabolico che dal punto di vista del sistema immunitario. Quindi sicuramente appunto quello che il consiglio da dare è quello di cercare di aumentare il più possibile la, l'assunzione di cibi naturali, frutta e verdura, non cibi altamente processati, pre-pronti che si possono comprare, che sono disponibili appunto al supermercato, aumentare l'assunzione di legumi, di pane integrale, di alimenti che sono fatti con farine integrale, che sono ricchi di questa componente, come dicevo di...
Ecco, a questo riguardo, Laura, ovviamente l'Australia, come tutte le società benestanti, da una parte è vittima di tutta una serie di pessime abitudini alimentari, zuccheri, alcol e via dicendo, dall'altra esatto. C'è una grande consapevolezza, una maggiore consapevolezza rispetto a tanti paesi del problema alimentare e le sue connessioni con la salute. Ecco, in sintesi, in Australia a tuo avviso si mangia bene o male?
Diciamo che io non posso dare un giudizio di questo tipo, però sicuramente in Australia, come nella gran parte dei paesi occidentali, ci stiamo affrontando un problema che comunque quello molte persone, soprattutto quando arrivano a una certa età, si trovano ad essere in sovrappeso o comunque francamente obesi. Quindi questo ed è un problema che la società sta cercando di affrontare. Sappiamo che questo tipo di situazioni si associano a maggior rischio di numerose malattie, quindi diciamo che se dobbiamo dare un giudizio complessivo probabilmente si mangia, sicuramente c'è una consapevolezza, però appunto poi praticamente comunque il problema esiste, che comunque ci sono molte persone che sono in condizioni di sovrappeso o francamente appunto obese.
Anche quindi, perché
dipende poi, sì.
Prego, prego.
E quindi insomma è un aspetto che va un po' appunto analizzato in maniera trasversale un po' in tutti i livelli, probabilmente anche nelle fasce che hanno maggior accesso appunto all'informazione, queste informazioni passano e vengono poi anche attuate, però appunto in una visione complessiva il problema sociale appunto esiste, che è un problema sociosanitario questo. E come dicevo anche poi quando vi chiedevate anche quali sono i consigli più importanti, sicuramente un consiglio importante è quello proprio di cercare di mantenere un che sia un peso
pronto. Pronto? Sì, ci sei, ci sei.
Cercare di mantenere il peso che sia il proprio peso forma.
In maniera abbastanza stabile.
Andare in sovrappeso, perché anche questo appunto è un elemento fondamentale, di non mangiare eccessivamente, di mangiare la quantità che è necessaria per diciamo per superare alle esigenze in base anche al tipo di attività che una persona fa a livello quotidiano, in modo da mantenere il proprio peso, soprattutto quando si raggiunge una certa età in cui questo è un elemento più difficile.
Chiaro, la stabilità è importante. Poi in effetti Dario, un'altra cosa importante, poi magari salutiamo Laura, però un aspetto importante dal punto di vista della salute, dell'equilibrio dell'alimentazione australiana, per quanto ne so ad esempio cambia anche molto tra la città e le zone rurali, c'è una grossa differenza, magari noi ad esempio che siamo a Melbourne o chi sta a Sydney, chi sta in una grande città, no, di più, no? Questa attenzione al cibo sano, l'attività, invece magari poi più si esce in periferia più diventa complicato, un po' come dappertutto insomma.
Allora ringraziamo Laura Piccio che ci ha chiamato al 1300 799 626. Grazie Laura e buona giornata.
Prego, buona giornata.
Grazie Laura.
Allora salutiamo Laura Piccio che è professoressa associata alla University of Sydney e studia l'impatto della nutrizione sul sistema immunitario. Le linee sono aperte al 1300 799 626, e coinvolgiamo nella discussione Chiara Murgia, Chiara che è docente e ricercatrice in nutrizione umana alla University of Melbourne. Buongiorno Chiara e ben ritrovata.
Ciao a tutti.
Buongiorno Chiara.
Eccomi. Sul treno, spero che sentiate bene.
Ti sentiamo forte e chiaro.
Senti Chiara, ci dicono che tu non soltanto predichi bene, visto che ti occupi di questa materia, ma razzoli bene, nel senso che sei la prima a impegnarti per sostenere un tipo, uno stile di vita sano.
Ecco, è sparita Chiara.
Il treno questo serviva.
Probabilmente è entrata in un tunnel.
Sì.
Dario, cosa dici se ci prendiamo una brevissima pausa,
esatto,
magari, e poi così proviamo a ricontattare Chiara? Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa mattina stiamo parlando, forse c'è ancora?
Intanto ci sono.
Eccoti. Allora, magari... E stai per entrare in un altro tunnel, Chiara?
Mi sa di sì.
Allora, facciamo che magari ti richiamiamo tra un paio di minuti.
Ci fermiamo per una brevissima pausa, quando sono le 8:45 minuti, ci risentiamo subito dopo. Tra poco. Dunque 8:46 minuti, torniamo in diretta dagli studi di radio SBS, dai quali questa mattina stiamo affrontando l'argomento Women's Health Week, la settimana nazionale dedicata alla salute femminile che si svolge dal 2 al 6 settembre. Abbiamo detto che sono tanti gli aspetti al centro di questa settimana. Il filo conduttore è comunque come cambiare il proprio stile di vita per migliorare la propria salute attraverso attività fisica e alimentazione. Per esempio, prima abbiamo parlato prevalentemente di alimentazione, parliamo anche un po' di salute fisica invece.
Parliamo infatti di salute fisica e abbiamo un estratto di un'intervista che abbiamo fatto alla coach e trainer Alessandra Argese, mamma di tre figlie, la quale riconosce che trovare tempo in una giornata molto densa di impegni può essere difficile ma non impossibile. Ascoltiamo al microfono di Magica Fossati.
Parlavo proprio recentemente con una delle mie figlie che sta facendo l'università a tempo pieno e sta lavorando part time e si lamenta ogni tanto che non può fare esercizio fisico. Molto spesso il modo per riuscire a fare esercizio fisico è veramente fare uno sforzo e alzarsi la mattina presto, quindi prima delle attività lavorative o universitarie, oppure la sera. Io ho iniziato proprio in questo modo perché volevo cercare di mantenermi in forma e mio marito lavorando la notte non potevo lasciare le bambine la mattina con lui e quindi alla fine mi allenavo la sera quando lui tornava. Alcune palestre danno l'opportunità di avere asili all'interno delle palestre, quindi spesso le mamme riescono a portare i bambini piccoli dai 0 credo ai 3 anni, 4 anni agli asili, però costano e quindi ci sono anche dei problemi, potrebbero creare più problemi finanziari. Se si corre, se si va in bicicletta, se si va in piscina, si saltano sicuramente le palestre, si possono evitare le palestre. Io amavo molto correre quando le bambine erano piccole, quindi in palestra non ci andavo in realtà, mi mettevo sul passeggino doppio, quello fatto apposta per correre, e andavo a correre attorno ai giardini botanici. E quello era la mia forma di esercizio fisico. Mi ha aiutato molto mentalmente poter correre con le bambine perché non potevo lasciarle non avendo famiglia, ero spesso, mi mancava casa, mi mancava la famiglia, ero un po' giù a volte, quindi la corsa mi faceva bene, mi distraeva.
E questa era la coach trainer Alessandra Argese, dicevamo mamma di tre figlie, che ci ha raccontato come appunto la sua esperienza di mamma l'abbia aiutata a saltare la palestra, mettiamola così, visto che appunto al posto di andare a rinchiudersi in uno spazio prendeva e correva con il passeggino. Abbiamo visto spesso, no, mamme correre così lungo mare, particolarmente qui a Melbourne, spingendo i passeggini. Vedi, si può fare anche sport quando si è mamme, quindi il tempo, se si vuole, si riesce a trovare.
Ah, tra l'altro con tre figlie, Alessandra ce l'ha raccontato nelle settimane scorse, organizza corsi di autodifesa, fa box, fa qualsiasi cosa, fa kickboxing, fa
arti marziali. Vedi, il tempo si trova.
E assolutamente, nonostante questo, secondo l'Australian Institute of Health and Welfare, soltanto il 15% degli adulti in Australia fa esercizio fisico e attività di irrobustimento muscolare in modo adeguato. Riprendiamo a contattare Chiara Murgia, che è docente e ricercatrice in nutrizione umana alla University of Melbourne, sperando che siano finiti i tunnel. Chiara, di nuovo buongiorno e ben ritrovata.
Grazie, sì, sono fuori.
Eccola, infatti adesso è stabile, la voce c'è.
Senti, ma nutrizione umana che vuol dire?
Che non mi occupo di alimentazione degli animali.
E fin qui ci siamo, meno male. Ecco, però dicevamo, tu sei anche brava non soltanto a predicare, ma anche a razzolare.
Sì, io ho sempre fatto sport e l'ho sempre trovato, insomma, confermo quello che dice Alessandra, una valvola di sfogo per i periodi difficili della vita, ma anche per me è indispensabile per sentirmi bene. Devo dire che quando sono arrivata a Melbourne, già da adulta, con una ragazzina, quindi non conoscendo quasi nessuno, mi ha aiutato tantissimo anche dal punto di vista sociale, quindi è stato un modo per conoscere gente che ha i miei stessi interessi, quindi adesso vado a correre con un bel gruppo di persone, vado a nuotare la mattina pure io alle 6 con un gruppo di adulti come me che hanno una vita complicata con bambini, lavoro e che però trovano il tempo per fare attività fisica. Beh, e anche per andare a fare la colazione fuori dopo l'allenamento, e quindi anche per ritrovarsi e gestire l'aspetto sociale anche di essere, no, fuori dal proprio ambiente, dalla città in cui si è cresciuti. Ho cambiato tantissimo le mie abitudini, adesso appunto anche io mi alzo la mattina alle 5 e mezza, vado a correre e a nuotare alle 6, cosa che a Roma non mi sarei mai sognata di fare.
Ci stavo proprio pensando, perché a me personalmente è una delle cose che maggiormente mi ha colpito in Australia, vedere che la gente davvero si organizza e si alza prestissimo all'alba. Io mi ricordo quando all'inizio prendevo il tram per venire al lavoro alle 5 e mezza e la gente aveva la borsa per andare in palestra e diceva: ma sono pazzi. Sì. Invece no, in effetti è guadagnare tempo.
E questo lo Iara vedevamo, sì, gente che faceva canottaggio alle 4 e mezza del mattino. Ma come ve va? Ecco, quella è la prima domanda che sorge spontanea. Senti, prima dicevi, facendo riferimento anche a quell'estratto dell'intervista di Alessandra Argese, che un po' può servire anche per la salute mentale, cioè serve per sfogarsi, serve per ricaricarsi, eccetera, eccetera. E tu stessa dicevi: mi ha fatto del bene. Ma non c'è sempre questo rischio che uno decida di imbarcarsi in un'attività del genere soltanto dopo aver toccato il fondo? Come si fa a farla diventare parte della propria routine anche in condizioni, diciamo, emotive stabili, normali?
Beh, si comincia piano piano, si comincia facendo quello che ci si sente di fare. Se io consiglio appunto di cominciare a far parte di un gruppo, ce ne sono tantissimi a Melbourne, di vario tipo e di varie abilità, e anche molto accoglienti, devo dire. Per esempio, parlando di salute delle donne, io vado a correre la mattina con questo gruppo che non è un gruppo di donne, ma di fatto l'80% sono donne. E io sospetto che sia perché la mattina alle 6 durante l'inverno è buio, e quindi per le donne magari c'è una sensazione, no, di non essere al sicuro, e quindi correre in gruppo aiuta. O forse perché le donne hanno più in genere piacere alla socialità, non lo so, questa è la mia illazione. Comunque è un gruppo fondamentalmente di donne che poi sono diventate anche amiche, oppure che si sono tirate appresso delle amiche che non erano particolarmente attive e ora lo sono.
Quindi fare sport in gruppo per te è insomma, diciamo che è uno dei consigli fondamentali che daresti anche a chi magari si approccia e non ha ancora iniziato.
Certo, poi non è che deve essere per forza la corsa finalizzata alla maratona, può essere anche una bella una passeggiata a passo veloce. Con un piccolo gruppo di amiche.
Senti, a questo riguardo, Chiara, chiaramente tu dicevi, come mamma e anche come donna appunto dedica del tempo allo sport, immagino lavoro anche, si riduce quello da dedicare alla cucina. Visto che tu ti occupi di nutrizione, quali sono alcune regole appunto chiave per mangiare bene senza dover trascorrere chissà quanto tempo tra supermercato, mercato e cucina?
Certo, io in questo penso che la origine italiana ci aiuti. Io sono una nutrizionista, nel senso, questo è il mio mestiere, e chiaramente confermo esattamente quello che ha detto Laura, mi sembra, che non conosco.
Laura Piccio, sì.
Adesso la cercherò. Di cercare cibi freschi e di aumentare il consumo di frutta e verdura. E noi, come italiani, abbiamo tantissimi modi di cucinare e consumare cibi semplici con pochissimo sforzo. Devo dire che non sono per niente una cuoca, non mi piace cucinare, cucino poco e anche abbastanza male, però le cose le cose con cui sono cresciuta le so fare, per cui diciamo che fare una pasta con una verdura ci vogliono 20 minuti. E è un buon pasto, praticamente completo. La pasta e ceci si fa con i ceci in scatola in meno di mezz'ora.
Quindi, insomma,
per dire, no? La cucina italiana è ricchissima di cibi che si sposano perfettamente con i consigli che dava prima Laura. Semplici, rapidi e senza troppo sforzo. Noi abbiamo gli strumenti, siamo fortunati, abbiamo gli strumenti per cavarcela. Devo dire che secondo me uno degli aspetti che forse è stato più deleterio della società australiana è che molte persone che vengono da altri paesi sono un po' sradicati dalle proprie tradizioni alimentari, e quindi si trovano esposti a questo ambiente alimentare fatto di appunto cibi ultraprocessati, pieni di zuccheri, sale, di sodio e quindi poveri di fibre e quindi che facilitano l'insorgenza di malattie croniche.
E questo poi diciamo che però in effetti purtroppo è anche il consumismo, perché viaggiando uno si rende conto che in realtà anche nelle società un po' più tradizionali, lontane, mi è capitato recentemente di stare in un posto davvero remoto, ma dove ti rendi conto che purtroppo i cibi processati arrivano, non si sa come, ma arrivano e non si sa come si riesce ad averne accesso. Ma senti Chiara, visto che stiamo parlando proprio
poco.
E costano poco, esatto.
Se posso aggiungere, costano poco e questo forse io penso che sia dovere diciamo della società di intervenire in questo senso e favorire l'accesso a prodotti più salutari e impedire, insomma, non facilitare invece l'accesso
ai prodotti che costano un po' meno. Questo sarebbe, sarebbe l'ideale. Senti, al volissimo Chiara, giusto due parole, visto che stiamo parlando di Women Health Week, ci sono aspetti specifici di una dieta sana che sono di particolare importanza per le donne? Difficile.
Beh, io direi di no, nel senso che diciamo, ci sono dei micronutrienti che per questioni fisiologiche le donne hanno richiedono di più, no? Per esempio il ferro per nelle donne in età fertile è spesso un problema, quindi è richiesta un minimo di attenzione di curare l'apporto di ferro, oppure il folato nelle donne di età che si avvicinano a una gravidanza, ma in genere in una dieta bilanciata e ricca di appunto prodotti di frutta e verdura, i fabbisogni dovrebbero essere abbastanza coperti.
Senti, Chiara, siamo davvero in chiusura, ma in 20 secondi ci dici se a tuo avviso, in quanto docente e ricercatrice in nutrizione, queste settimane hanno un senso, effettivamente contribuiscono ad aumentare la sensibilità su un problema o su una questione?
Secondo me sì, se se ne parla è sempre meglio. Il problema è che spesso le fasce che avrebbero più bisogno di essere
sensibilizzate,
informate, sensibilizzate sono un po' al di fuori di queste cose, quindi magari uno sforzo per raggiungere i ceti sociali più svantaggiati, per poi si sa.
E questo così noi ci proviamo ad andare vicino a chi magari ci ascolta. Chiara Murgia, docente ricercatrice di nutrizione umana alla University of Melbourne, grazie per essere stata con noi di corsissima, ti salutiamo e ci diamo nuovamente la linea a Marco Lucchi per la seconda edizione del giornale radio e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.